Grillo.
Lanciata finale a destra. Tiro cross di Chinaglia, Capello, ed è gol, tiro cross di Chinaglia, Capello ha portato in vantaggio la squadra italiana. Ancora rivediamo lo scatto di Chinaglia, il suo cross di testa, la deviazione di Silva che non trattiene, Capello mette dentro. Italia in vantaggio con Capello al 42esimo del secondo tempo.
Sì, differenza reti nei confronti dell'Argentina, con la quale avevate pareggiato, ma perdete questa partita con la Polonia. Nonostante
una
un gol di
partita
Capello.
Che mi ricordo bene perché mi fece giocare il terzino sinistro.
E?
Quindi,
e come andò da terzino sinistro? In marcatura
male,
su qualcuno,
male,
immagino.
Male. Sì, sì. Gli ho dato veramente delle scarpate, ammonito, però la mia posizione non era quella.
Mister, ma con la stampa in un mondiale così, dove poi torni in patria e vieni accolto con i pomodori, cioè come si vive quel momento lì, la stampa, il tifo, la pressione, le
allora,
critiche?
Guarda, ci sono momenti, quando mi chiedono due momenti della tua carriera, ho due ricordi, uno felice e uno tristissimo. Uno felice è il gol di Wembley, ma non perché l'ho segnato lui, perché sui giornali c'era scritto 20.000 camerieri a Wembley.
Erano gli emigrati italiani che lavoravano a Londra.
I giocatori dell'Inghilterra dissero: dedicheremo la vittoria alla figlia della regina che si sposava il giorno dopo. E a me, quando dopo la partita mi hanno intervistato, a chi dedica la vittoria? A 20.000 camerieri. Germania.
Quindi quello è il giorno più felice della tua carriera, sì, di giocatore.
Di giocatore, sì. Okay. Quello che mi ricordo con più gioia.
Quello più triste?
Germania. Quando tutti i nostri emigrati, anche allora tanti, sì, che lavoravano in Germania, abbiamo dato una grande delusione, ci hanno tirato i pomodori e tutto quanto, meritando proprio i pomodori, perché avevamo fatto una figura bruttissima. E queste le due cose che più sento in me per non aver dato ai tifosi, ai compatrioti, quello che meritava.
In quegli anni c'è uno scambio clamoroso, perché arriva Trapattoni ad allenare la Juventus, Trapattoni vuole Romeo Benetti, che era il mediano del Milan, e c'è lo scambio, Benetti va alla Juventus e Capello va al Milan. Come l'hai vissuta quella cosa lì? Perché poi voi giocatori non potevate decidere nulla.
No, io ero in vacanza in Turchia, mi hanno chiamato, guarda che ti abbiamo ceduto
al Milan.
Dovevi accettare, eri come un animale.
Fatto sta che alla fine della carriera da calciatore, Fabio Capello comunque, pur giocando poco, anche a causa di questi infortuni, contribuisce parzialmente alla stella del Milan.
Sì.
Decimo campionato con Gianni Rivera, che pure lui era fine carriera. L'ultimo di Rivera.
L'ultimo di Rivera, che è stato il più grande giocatore con cui io abbia giocato. Per me i più grandi giocatori italiani sono stati Gianni Rivera e Roberto Baggio.
Ma da allenatore li faresti giocare assieme Rivera e Baggio? Per forza.
Se stanno bene, sì.
E come li fai giocare?
Però aspetta, perché aspetta. Lui una cosa simile ce l'ha avuta. Nel 95-96 il Milan ha già Savicevic, compra Roberto Baggio, Savicevic ha il 10 sulle spalle, Baggio prende il 18 per la prima volta in carriera. Hai parteggiato più per Savicevic quell'anno però in campo.
No, perché Baggio non si allenava. Ti dico che io i più bravi giocatori, ho detto Savicevic, il più bravo giocatore allenato, l'altro più bravo è Ronaldo. Ma però ho dovuto mandarlo via per poter vincere il campionato.
Era 120 kg.
Sì, 94. 94. E Baggio, poverino, non si allenava. Lui faceva solo fisioterapia. Perché purtroppo non, il ginocchio è disfatto.
Ma con un giocatore come Ronaldo che pesa 94 kg, che cosa fai? Come lo gestisci?
Ho cercato di gestirlo, ma se lui non...
Da Madrid lo hai rifilato al Milan.
L'ho rifilato al Milan, no. Cioè, nonostante avessi detto tutto quello che dovevo dire a Berlusconi, loro hanno pensato che avevano ragione loro e non io che l'avevo mandato via.
Scusa, ma il tuo rapporto con Baggio era... perché lui poi ha avuto problemi con Lippi, si è trovato da padre e figlio con Mazzone. Io non ho mai capito, nella mia curiosità, perché Baggio è il mio idolo di sempre, il rapporto umano che avevi tu con Baggio. Cioè, come lo gestivi, Baggio, umanamente?
Baggio... Te lo ripeto, se tu non ti alleni, quelle poche volte che poteva allenarsi, si allenava molto poco, vedevi la grande qualità, la cosa. Cosa vuoi dire? Non puoi far giocare uno che è mezzo zoppo.
Ma era un ingombrante che un no, po' rompeva le scatole.
Al Milan ingombranti non ce n'erano, perché c'era la società, c'erano soprattutto dei leader, dico
Baresi,
Maldini, Baresi, Costa Curta, Filippo Galli, quelli che avevano portato avanti la storia del Milan, perché nati nel vivaio del Milan, e quindi con una storia, con la maglia veramente attaccata alla pelle. Per cui lui si sentiva un giocatore importante, come erano importanti tutti gli altri che giocavano, non è che avesse vicino dei mezzi giocatori.
Quanto erano distanti, tu mister hai avuto la fortuna di avere Baggio da allenatore, Del Piero nella Juve e Totti nella Roma, entrambi sotto Baggio, e se sì, di quanto?
Sono giocatori diversi. Cioè, Baggio aveva il dribbling, aveva la visione di gioco, aveva il gol. Ecco. Totti era un centrocampista avanzato che non correva, però aveva una grande visione di gioco, non aveva il dribbling. Del Piero, quando sono arrivato io alla Juventus, aveva un po' meno dribbling, era nella parte discendente, però Del Piero aveva, ai tempi aveva il dribbling, il tiro e la visione del gioco. Questa è l'analisi dei giocatori quando io li ho allenati.
Ecco, però a me interessava sapere una cosa, perché abbiamo citato Ronaldo, 94 kg, io ricordo che in quegli anni all'Inter c'era anche un certo Adriano che passava le serate a Lugano, perché ancora non c'erano i social, e quindi se tu vai da Milano a Lugano non ti vede nessuno, aveva un autista ticinese, con questi comportamenti, insomma, un po' borderline da un certo punto di vista. Un allenatore che cosa fa con giocatori di questo tipo?
Però tu mi stai parlando di un giocatore singolo, nel senso sì. che faceva lui la vita non perfetta da atleta. Ronaldo portava nella sua villa tanti giocatori.
Ah, e quindi diventava complicato.
E quindi tutto questo diventava molto più complicato. Per cui a un certo punto la scelta è stata, mi dispiace, e dico sempre che è il più grande giocatore che abbia mai allenato. Perché pur così grasso vedevo delle cose, come dico Roberto Baggio, che anche lui, però sono quei giocatori che hanno qualche cosa di diverso.
Lui ha avuto i più forti davanti, ma i più forti dietro. Un vecchio signore di Chiasso, milanista e tra virgolette calcisticamente, il suo allenatore era Fabio Capello, da tifoso del Milan, più di Sacchi e più di Ancelotti. Lui mi ha sempre detto: io sono sempre per Franco Baresi e non per Paolo Maldini. Baresi è un giocatore di strada, da oratorio. Maldini era un giocatore costruito.
Ne aggiungo qualcosa in più, Fabio, per completare il discorso. Noi conosciamo bene un ex giocatore del Milan, che è Stefano Eragno, il quale mi raccontava che quando c'erano gli esercizi 5 contro 2, cioè 5 attaccanti per mettere a posto la fase offensiva e solo 2 difensori, se tra i 2 difensori c'era Baresi, non segnava mai nessuno.
Era difficile perché aveva l'abilità di capire, poi cioè, faceva il fuorigioco, quindi ti mettevano in fuorigioco, faceva esercizi proprio per questo motivo. E lui aveva una velocità di reazione veramente di grandissimo livello e sapeva leggere cosa succedeva.
Ma era uno di strada, come diceva questo signore, e mentre Maldini era costruito.
Ma guarda, tutti e due talenti e basta. Se tu hai il talento e lavori, viene costruito sì, però viene costruito perché hai voglia di costruire. Io ho avuto talenti che non avevano voglia di costruire. Maldini, talento, e aveva voglia di costruire, e si è costruito. Maldini, io allenavo nella primavera, Lidon lo convocò e io dissi: ma cosa convoca, non è pronto. Aveva visto Lidon, io non l'avevo visto pronto. E gioca a Udine e gioca per sempre. Questa è la verità. Però una delle verità, parlando di difensori, che la fortuna del Milan è stata costruita da Lidon.
Perché quella difesa lì a 4 era già con Lidon.
L'ha fatta Lidon e non, nessuno si ricorda mai. Io lo dico sempre, ma la gente non si ricorda.
Tassotti, Maldini, Baresi e con Costa Corsa.
E Filippo Galli.
Filippo Galli, certo.
E questa è la verità, perché tutti abbiamo cambiato centrocampo, abbiamo cambiato attaccanti, ma quelli sono stati alla base di tutti i successi di Arrigo e successi miei.
Mister, e tra Maldini e Roberto Carlos, parlando di terzini sinistri? Ah. il mister ha avuto i più forti al mondo, se ma pensi, guarda, Maldini e Roberto Carlos.
Io non ho dubbi su chi scelgo.
Ma una bella lotta, A livello difensivo Maldini era più bravo, molto più bravo. Roberto Carlos a livello offensivo, discreto come difensore. Difatti quando io lo portai al Real Madrid, adesso vi racconto cosa successe, dissi la prima cosa: dicono che non sai marcare, ma dico, sei così veloce, dico, gli vai vicino, lo pressi, dice, poi butta la palla avanti, vediamo chi la prende. Era un insegnamento elementare, no? Bisognava dirglielo però.
E come lo prendete Roberto Carlos dall'Inter?
Mi arriva un procuratore, Branchini, e mi dice alle 4 del pomeriggio, guarda, me lo ricordo perfettamente, mi dice: Fabio, mi chiama, dice, l'Inter vende Roberto Carlos a questa cifra fissata, non patteggiata, fissata. Dico, non ci credo, mi prende in giro. Se mi mandi un fax, ai tempo c'erano i fax, con la firma della società, carta della società, tutto ufficiale, ti credo. Alle 8 di sera, 7:30, mi arriva il fax confirmato.
Cioè, arriva a te, allenatore del Real Madrid?
A me che ero allenatore del Madrid, ma non avevo ancora cominciato. Stavo preparando la squadra, stavo costruendo la squadra del Real Madrid. Mi arriva questo fax, chiamo il presidente. Presidente, lei domani mattina il primo aereo lo deve prendere e arrivare a Milano. Infatti lui alle 8 era a Milano, alle 11 contratto firmato, tutto posto. Meno di di una giornata. E io dissi al presidente: lei deve venire subito, velocemente, perché se si sparge la voce c'è la caccia. Non hanno capito niente.
Per completezza di informazione, Roberto Carlos gioca nell'Inter con Roy Hodgson.
E non
gioca. A Roy Hodgson non piace. Addirittura in un derby li mette davanti cento fanti. Sì. C'ero io, c'era il mister in panchina, vinse l'Inter con gol di Marco Branca. Era l'anno dello scudetto del Milan, insomma dell'ultimo scudetto che il mister vinse con il Milan, per tenere Pistone. Cioè tu pensa, Hodgson tiene Pistone e vende Roberto.
Per dovere di informazione, devo comunque aggiungere che lo stesso Roy Hodgson qualche anno più tardi, in un incontro con chi vi sta parlando, eravamo al ristorante, aveva bevuto qualche bicchiere di vino, forse anche di troppo, comunque aveva ammesso con gli occhi un po' lucidi
avrebbe dovuto riconsegnare il patentino.
Un altro che mi disse l'andai a trovare a Roma quando era presidente del consiglio, Berlusconi, mi disse: avevi ragione per suo Ronaldo.
Sì, perché lui gli ha detto no,
non prenderlo,
è grasso, non prenderlo. Sì.
È così.
E facciamo un passo indietro, perché c'è una partita che a mio modo di vedere è rimasta nell'immaginario collettivo, evidentemente di tutti i tifosi del Milan, ma anche dei grandi appassionati di calcio, perché nel Milan con Fabio Capello in panchina, dopo aver perso la finale l'anno prima e l'avrebbe persa anche l'anno dopo la finale di Champions, vince al cospetto del Barcellona del qui inquadrato signor Johan Cruyff, il quale disse alla vigilia della partita che il Barcellona era nettamente il favorito di quell'incontro. Ebbene, il Milan, pur privo di Baresi, perché Baresi non aveva giocato quella partita,
Costa Curta
vince 4-0. Un'opera d'arte, Fabio.
Ma la prima Coppa dei Campioni col Marsiglia eravamo i favoriti, l'abbiamo persa regalata, o anche dall'arbitro che concesse un calcio d'angolo che non era calcio d'angolo chiarissimo, però facciamo una dormita. E quella dopo questa vittoria, arrivamo un po' scariche a giocare contro l'Ajax e perdemmo. Questa qui fu preparata con fortuna, perché avevo delle idee di far giocare Desailly come difensore centrale, ma nella partita dico fortuna, perché giocammo un amichevole contro la Fiorentina e Desailly fece una partita disastrosa. A fine partita perdemmo 2-0. A fine partita andai in conferenza stampa e mi chiesero: sei preoccupato? No, sono contento. Perché ho capito tutto. Avevo capito che Desailly non poteva giocare difensore centrale, non poteva, non voleva. Quindi ha fatto una partitaccia e lo mise a centrocampo e feci giocare Maldini centrale con Filippo Galli e Panucci terzino sinistro. Fu una partita a cui ci preparammo molto attentamente. Non doveva giocare Koeman la palla, mai, perché era quello che aveva più qualità.
Che costruiva da dietro.
Che costruiva da dietro, e Guardiola al centrocampo. I due che dovevamo pressare e cercare di mandare la palla sempre al terzino destro, che non era pericoloso, che aveva meno qualità di tutti i giocatori del Barcellona. E facciamo questa cosa.
Sì, ma 4-0 Fabio. 4-0.
Non tirarono un tiro in porta e ci fu una bella deviazione minima di Filippo Galli che mandò la palla fuori dal palo. E poi non concedemmo nulla e ogni volta che avevamo la palla eravamo pericolosi. Il secondo gol è avvenuto dopo 23-24 passaggi, per la storia che non giocavamo la palla. Ma la follia è il gol, secondo me, di Savicevic. Perché uno che fa un pallonetto da quella posizione, un genio matto.
Savicevic, con il quale avevi un rapporto molto particolare, di odio amore?
Guarda, io i giocatori bravi li ho sempre apprezzati, però bravi, però devono dare qualche cosa in più. E Savicevic giocava un tempo e poi giocava in 10, dovevi aspettare la giocata. Un po' come, per fare un esempio,
come Leao,
la si accende, oh,
sì, un po' come Leao. No, Savicevic qui, Leao.
No, No, non confondiamo le cose. Sì, come atteggiamento, non come qualità. Non... l'atteggiamento.
Sì, ma sai che per quel che mi riguarda, secondo me, come atteggiamento meglio Savicevic di Leao, il che è tutto a dire, eh?
Sì, sì. Senti, mister, io vorrei fare...
fammi finire. Sì, scusa. Allora, a un certo punto facciamo una riunione con i giocatori, perché i giocatori volevano che Savicevic, ma però volevano che Savicevic corresse anche di più. Abbiamo detto, Dejan, tu rientri in una certa posizione, come finisce l'azione, non devi fare il terzino, tornare fino a qua. E noi ci spostiamo, ci aiutiamo, però dobbiamo avere equilibrio. Da quel momento lì, risolto il problema.
Abbiamo parlato del rapporto con Savicevic, c'è quello con Gullit, che ad un certo momento non convochi e sale lo stesso sul pullman?
Beh, quella storia lì non lo convoco, normalmente io davo i convocati e i convocati li metteva Ramaccioni, quella volta lì ha detto che si è dimenticato e me lo sono trovato. Ah. Forse non...
Ramaccioni, diciamo, lo ricordiamo, era il team manager.
Il team manager, sì.
E poi sul pullman com'è andata?
No, gli ho detto che non giocava. Basta. Cosa vuoi dire? Te lo trovi lì? Mi dico, guarda, ho chiesto scusa, ma Ramaccioni non ti ha avvisato. Tra l'altro, proprio per questi problemi qua, io ho perso un intercontinentale.
Contro il San Paolo?
Per un errore.
Perché Savicevic sembrava fosse squalificato, in realtà non era squalificato, e tu avevi detto a Raducioio che giocava lui.
Abbiamo preparato le partite per tre giorni, continuamente preparare con Raducioio. La partita si giocava a mezzogiorno e mezzo, alla mattina a colazione vengono e mi dicono, guarda che Savicevic può giocare. Ma come può giocare? Poteva giocare perché c'era la squalifica come UEFA e quella era una competizione FIFA. E allora poteva giocare. Io ci ho pensato e ho detto, io non posso trattare un giocatore come uno straccio. Adesso mi servi e poi ti metto da parte. Mi serve perché... Quindi, avendo preparato tutto, ho deciso, dico, Dea, mi dispiace, io promesso Raducioio che avrebbe giocato e l'ho fatto giocare. Certamente Savicevic mi avrebbe dato qualcosa di più. Però umanamente mi sono sentito onesto verso una persona.
Però Armando, io devo togliere delle curiosità perché io ho degli idoli, no? E il mister...
Quante curiosità ti devi togliere? Appunto, stiamo qua 4 ore.
5-6 giorni col mister a chiederli tutto. No, perché il mister, io ho 4 idoli nel calcio,
sì.
3 gli ha allenati il mister, uno no, uno è Nicola Berti, il mister non ha allenato, mio idolo da bambino.
Poi hai detto Baggio prima.
Baggio, Beckham, dopo li chiederemo, e Ciccio Cozza, che io sono tifoso della regina, anche mister, e io mi ricordo nella primavera del Milan, quando Capello è in prima squadra, Cozza è il faro, e dicono, abbiamo trovato il nuovo Rivera. Che cosa è successo dopo a Cozza? Disse Berlusconi questa cosa.
Beh, Berlusconi si vede che era contento quel giorno.
No, Ciccio Cozza era mio idolo.
Sì, vabbè, insomma, è un giocatore, un buon giocatore con buone qualità. No, non esiste un paragone.
E Beckham, mister?
Beckham è un bravissimo ragazzo, un buon giocatore, non buonissimo.
Non buonissimo?
No, aveva la qualità di saper calciare molto bene, di essere attento tatticamente. Beckham non dribblava un avversario, però aveva dinamismo, qualità di visione di gioco, però dava molto, molto bene in certe posizioni. Poi, fra l'altro, una persona fantastica.
Quindi non prima donna?
Ma proprio... normalissimo, anzi più che normale, magari tutti fossero così come lui, presenti agli allenamenti. Guarda, ti racconto solo questa. Beckham firma per Los Angeles, era in scadenza di contratto a fine giugno e a gennaio può firmare. La società, il Real Madrid, gli dice non devi più farlo giocare perché per noi è un'offesa, come fa a rifiutare di rimanere al Madrid? Allora io le dico, guarda, la società mi ha detto che non devi fare, non puoi più giocare. Lui, però, vieni a allenarti, puoi venire, lui si presentava sempre. tutte le mattine in orario perfetto, anzi veniva col figlio qualche volta, si allenava seriamente. Io prima settimana lo lascio fuori, mercoledì vado dal presidente, la settimana dopo ho detto state a sentirmi, lui è talmente bravo, talmente professionista, io lo faccio giocare, e l'ho rimesso in campo.
Ed è anche grazie a Beckham che c'è la famosa remontata, perché siete dietro, molto dietro nella classifica, nella tua seconda esperienza a Real Madrid.
La remontata avviene perché mandiamo via Ronaldo.
Sì, il gordo.
Il gordo, e portiamo Beckham di nuovo in campo. E soprattutto...
E segna questa punizione, mister, che è decisiva.
Ma guarda, la cosa incredibile, pensa che io poi con la nazionale inglese, lui si era infortunato, mi ha fatto da assistente.
Sì, mi ricordo.
Certo.
Ma in questa partita qua, questa remontata è stata una cosa fantastica. La cosa più incredibile è stata che io sono passato dopo la partita davanti allo spogliatoio degli avversari ed erano ancora tutti vestiti, nessuno aveva ancora fatto la doccia. Perché probabilmente c'era il famoso maletin, come già, sì, il famoso, perché il Barcellona voleva un aiuto, certo, da questa squadra. Però c'è stata la...
Il maletin sarebbe la valigetta, carica di oggetti preziosi.
Che in Spagna si può fare.
Sì.
In Spagna si poteva fare. Non si potrebbe fare, ma era concesso di fare questa cosa. E lì è stato molto, molto importante. Ma la cosa che... Quando si dice la testa, la cosa incredibile secondo me è successo quel campionato lì, l'ultima partita. L'ultima partita giochiamo in casa contro il Mallorca, partita potenzialmente facile. Primo tempo perdevamo 1-0. La squadra non sapeva fare un passaggio, tutti bloccati psicologicamente.
E tu cosa fai? Come allenatore cosa fai?
Nell'intervallo, cosa... Dico, li sgrido, li urlo, svegliatevi, andate, state camminando, sbagliate. Boh. Allora, io che parlo sempre in piedi, nell'intervallo, tanto 5 minuti io non parlo e non voglio che i giocatori parlino. Non volevo, anzi, sì, che parlassero, perché c'è solo tensione, come rientri in spogliatoio, dici delle sciocchezze. Io... mettetevi a posto le scarpe, cambiatevi, fatevi un massaggio.
Ma zitti.
Sì, parlano normale, non della partita. Dopo questi 5 minuti, questo serve anche a me per capire l'intervento da fare, perché non può essere sempre fatto nella stessa maniera. Questo è fondamentale, se non, perché qualche volta dici, guarda cosa hanno fatto nei spogliatoi. Probabilmente ha toccato i tasti giusti, li ha responsabilizzati, li ha... fatto vedere delle cose, adesso quei video che ce li hai lì possono far vedere tante cose. Allora io che parlo sempre in piedi, tutti seduti, quella volta ho detto con Roberto Carlos, spostati, fammi sedere vicino a te. Gli ho detto solo questo, ragazzi, abbiamo fatto un recupero impossibile di 9 punti al Barcellona, vogliamo regalare la Liga? No, andate in campo e giocate come in allenamento. Avevano talmente tanta la tensione che erano bloccati. Sono stato in campo, abbiamo vinto 3 ore.
E tu ti sei seduto, ho capito bene, ti sei seduto a fianco di Roberto Carlos, cioè ti sei messo a livello dei giocatori.
Esatto, proprio questo è stato la giocata importante. A livello dei giocatori, non ho parlato dall'alto, no. Abbiamo fatto, avete fatto.
Parliamo di quello che è successo nel mezzo. Perché nel mezzo c'è la Roma. Cioè.
Infatti, io qua.
Cioè, volevo... uno vince uno scudetto a Roma.
È clamoroso. Come... Ma qua, secondo me, c'è il capolavoro della carriera di Fabio Capello. Perché hai un'intuizione, mister, che fa vincere lo scudetto. La Roma va a giocarsi la partita decisiva contro la Juve, mister, a Torino. E a un certo punto Capello capisce che deve sostituire Totti e mettere Nakata. Coraggioso. Cioè, toglie il capitano nella partita decisiva sotto 2-0 con la Juve, Del Piero e Zidane di testa. E mette Nakata che segna il gol e poi fa la conclusione dove poi segna Montella. Come ti è venuta lì, mister, in quel momento il grande coraggio, come l'ha presa Totti? Cioè, quello è il tuo capolavoro della carriera, secondo me.
Sono quelle intuizioni che ogni tanto mi sono venute, perché qualche volta sono riuscito dalla panchina a cambiare la partita. Avevo visto che Francesco non aveva giornata, volevo uno che magari mi desse qualche cosa di più a livello di brio, e ho deciso per Nakata e poi anche Montella. Li ho messi dentro tutti e due e mi hanno ripagato, uno con gol da fuori area e l'altro col gol di rapina.
Sul tiro di Nakata,
sì. È stato così. Però in quello scudetto lì, la cosa che più mi ricordo, l'arrabbiatura a 10 minuti alla fine, quando è stata l'invasione in campo. Perché non avevano capito niente, neanche quelli che erano con me in panchina, che c'era il pericolo che uno magari drogato o compagnia adesso uno spintone o qualche cosa giocatore del Parma e avresti perso il campionato 3-0 per
sì, a tavolino
e quindi lì è stato un momento, sono andato in campo, era una belva, avevi picchiato tutti, andate fuori teste di
certo
tutte le parolacce che volete dell'alfabeto o di quelle che si inventano contro questi tifosi che nella loro gioia sono entrati, ma non avevano capito il pericolo.
Allora, arriviamo alle nazionali a questo punto, perché dopo gli anni passati su diverse panchine e tutte di squadre particolarmente prestigiose, arriva l'Inghilterra, che decide, dopo aver abbucato l'europeo del 2008 in Svizzera, decide per l'appunto di affidarsi a Fabio Capello. E l'esordio di Fabio Capello è contro la Svizzera. Raccontaci un po' di quell'esperienza con gli inglesi. Tu diverse volte mi hai detto, con l'Inghilterra, guarda, non vincerà mai né un europeo né un mondiale, perché all'europeo e al mondiale arrivano sempre cotti al termine di una stagione dispendiosissima.
È così. Noi potevamo giocare settembre, ottobre, novembre con tutte le squadre più forti. Potevamo essere sicuramente alla pari. Febbraio-marzo già leggermente in discesa, a giugno, cotti. Dipende da chi ha giocato di più, dipendeva da chi ha giocato di meno e non erano fisicamente a posto. Poi hanno un'altra cosa, c'hanno la scimmia sulla spalla del fatto di essere anni che non vincono niente.
Sì.
E questi sentono molto questa responsabilità, non riescono mai ad esprimersi quando arrivano vicino. Due volte.
Cioè, hanno vinto una volta sola nella loro vita, nel 66.
Però due volte hanno stati in finale, dagli europei, con l'Italia
e con la Spagna.
Ecco, però sul fisico a questo punto ti devo provocare, perché l'ultimo mondiale è stato disputato tra novembre e dicembre in Qatar. È vero che l'Inghilterra è uscita in modo così un po' anche anomalo,
sbaglia Kane
il rigore del 2-2 nel quarto di finale contro la Francia, ma comunque anche in quella circostanza, pur il mondiale fosse in inverno, l'Inghilterra non è andata avanti.
Non è andata avanti, però commetti degli errori, però come ti ho detto, vanno ma non hanno la serenità, cioè hanno la scimmia sulla spalla. Quando comincia la competizione vera, io me lo ricordo in Sudafrica, erano stanchi ma non erano così convinti di poter fare le cose.
Ma in Sudafrica succede una cosa clamorosa però. Contro la Germania siete sotto 2-0, fate il 2-1, fate anche il 2-2 con questo tiro di Lampard, il VAR non c'era ancora.
E? Qui è la goal line technology, è un metro e mezzo dentro questa palla qui. Mister, uno dei più grossi furti della storia.
Il VAR è una cosa molto bella, purtroppo nel VAR ci sono solo gli arbitri, non c'è neanche un ex calciatore. Io al VAR metterei un calciatore che capisce.
In sala VAR,
capisce? Guardate che questo non è un fallo da ammonizione, un fallo da rosso, un fallo. Perché è un movimento congruo. Se non è un movimento congruo, può essere penalizzato. Però gli arbitri non l'accetterebbero mai.
Vero.
È il problema, no? Tu lo proponi, ma non c'è niente da fare.
E sostanzialmente stai dicendo che se uno non ha mai giocato a calcio, non può stare in sala VAR.
No, cioè, certe decisioni non possono essere accettate, perché adesso come viene sfiorata la faccia, si buttano per terra, invece io non ti do una botta, non ti do una gomitata. Hai detto bene, proteggi. Se io, come faccio a proteggermi? Se tu vuoi venire avanti, io sono fermo, tu picchi sicuramente contro il mio braccio. Dai, fallo contro e il giallo.
No, ma sono perfettamente d'accordo.
Non è vero. Ma perché certe sono delle dinamiche di campo, il contrasto tante volte. Io divento matto, mister, quando uno calcia calcia la palla, sullo slancio colpisce l'avversario, rosso. È un tiro in porta, non è un fallo.
Allora, uno arriva, tocca la palla e nel proseguo del movimento mette il piede sopra il piede dell'avversario e questo si butta per terra, urla, fallo. Ma spiegatemi, cosa devo fare? Toccare la palla e avere il piede arretratile?
Non parliamo dei falli di mano, mister, che vengono fischiati.
Poi l'esperienza con l'Inghilterra dura qualche stagione e poi finisce. Perché?
Finisce per un motivo molto semplice. Il board già qualificati per gli europei, questo a marzo, fine febbraio-marzo.
E la questione legata a Terry?
John Terry viene ritenuto colpevole di razzismo verso il fratello di Rio Ferdinand. Il board decide con un comunicato che John Terry non sarà più il capitano della nazionale. Capitano nazionale lo decide l'allenatore, perché io nel contratto c'è scritto il capitano. Siccome il capitano della nazionale inglese, capitano delle squadre inglese, è una cosa importante. Io infatti non capisco adesso che vedo che la fascia gira in Italia da uno all'altro secondo delle partite. No, è colui che parla con l'allenatore, è colui che se deve andare in federazione con la nazionale inglese va a parlare, perché il capitano è la voce di tutti i giocatori.
Certo, è quello che discute anche i premi.
E quindi il board decide e io dico, voi avete fatto questo senza interpellarmi, avete deciso voi. Guardate che io prima riunione, prima partita, prima press conference, dirò che io non sono d'accordo, che per me il capitano è John Terry. Allora dico, no, ma non puoi fare questo, mi raccomando. No, guardate, io non voglio andare negli spogliatoi, vedo la faccia dei giocatori e anche lui ha accettato tutto questo caso. Dico, fra l'altro, voi del board avete deciso che è colpevole. La decisione del tribunale avverrà il 6 o il 5, non mi ricordo più, di luglio, quando gli europei saranno finiti. Per quale motivo voi avete deciso? No, non puoi. Va bene, state a sentire. Io la faccia non la voglio perdere, voi non volete perdere, ci salutiamo e non ho giocato gli europei. 6 di luglio, John Terry, non colpevole.
È brutta storia.
Questa è la verità.
Wayne Rooney diceva che io quando guardo negli occhi Fabio Capello non ce la faccio perché mi mette soggezione, perché mi intimorisce in qualche modo. Hai sempre intimorito i tuoi giocatori?
No, io non credo, cioè non mi accorgo di intimorire, non mi accorgo perché io sono sincero, non racconto storie, non faccio finte. Probabilmente la mia sincerità è molto diretta, cerco di aiutare quando vedo le persone in difficoltà, mi piace, e soprattutto i giocatori cerco di dare dei consigli, secondo quello che penso io, per poterli migliorare. Non l'avevo sentita questa di Rooney, e credo che lui, secondo me, è stato un grande giocatore, un grande centravanti, che purtroppo nel periodo dei mondiali in Sudafrica aveva dei problemi familiari. Queste cose, certo. Qui a me è successo con tre giocatori questa cosa, e purtroppo non sono più quelli.
Chi erano gli altri due, mister? Non si può dire.
Non si può dire. E quindi con i problemi familiari diventa tutto molto molto più difficile. Io sono per il rispetto, sono per il rispetto assoluto, perché siamo tutti pagati da una società, abbiamo degli obblighi, abbiamo degli orari che vanno rispettati, abbiamo dei comportamenti che devono essere congrui e non personalismi, quindi siamo un gruppo che deve lavorare nella stessa maniera. Io all'inizio di ogni mia stagione facevo proprio la prima chiacchierata con i giocatori. Dicevo, ragazzi, se volete vedermi arrabbiato, ma arrabbiato vero, trattate male il mio staff, trattate male i fisioterapisti trattati male, tutti coloro che lavorano per noi. E poi, quando andiamo in giro negli alberghi, se fate i volgari, fate delle cose verso i camerieri, mi arrabbio ancora di più. E sapete perché? Perché vi farebbe piacere che vostro fratello, vostra sorella, vostro padre fosse trattato male? No, per cui rispetto ed educazione.
Sì, rispetto e correttezza. Ma io ti conosco da una vita e sei così, sei così.
Ma io so l'educazione della famiglia che ho.
Certo.
Mio padre, a casa nostra, è sempre stato questo. È una normalità. Cioè, non capisco perché non deve essere la normalità.
Quindi, dopo l'Inghilterra, cosa però arriva? Vuoi fermarti sull'Inghilterra?
No, hai saltato una pagina importante, però.
Dimmi.
Abbiamo saltato la Juve. Cioè,
abbiamo saltato la Juve.
Abbiamo saltato la Juve, che secondo me la Juve di Capello...
ma perché quei due campionati lì sono stati cancellati.
No, però sono stati vinti sul campo, alla fine, con una grande Juve, con una Juve fortissima, con una Juve fortissima... forse quasi paragonabile al Milan di Capello, quella Juve lì con Turan Cannavaro.
Era una squadra che era costruita per vincere, veramente una squadra molto forte. Sbagliamo una partita contro l'Arsenal che ci eliminò meritatamente, giocammo male, proprio una partita.
Quarto di finale, segna Fabregas.
Sì, ma a me, ma male, una cosa così non ho mai pensato proprio. Non potessimo giocare senza quella qualità e quel cuore che avevamo, proprio bloccati.
Arsenal che poi comunque andò in finale,
sì.
E poi un altro quarto di finale che è contro il Liverpool.
Stiamo parlando di una grande squadra,
esatto, certo.
Non è che abbiamo perso, certo. Cioè era una partita aperta, però non abbiamo giocato da
non Juventus, era la solita Juve,
sì, col valore che avevamo in campo.
Mister, possiamo dire che Ibrahimovic senza Capello non fa quella carriera?
Allora, Minoraiola un giorno dopo, io prima di entrare...
Che lo ricordiamo, era l'agente di Ibrahimovic.
Sì, prima di entrare nei giocatori li guardo, li lascio giocare, li studio, vedo i difetti, dove possono migliorare, non lo conosci. Dopo un mese e mezzo arriva Raiola un giorno che io fa: oh Fabio, ma Ibra spacca le mani ai portieri. No, dico, guarda, fino adesso ha rotto solo i vetri, i vetri della palestra che c'è dietro. E allora, da quel momento ho cominciato a chiedergli di fare certe cose a livello tecnico. Avevi 46 di piedi, calci in questa maniera, insomma, l'ho reimpostato. Ma quando reimposti i talenti, imparano facilmente. Quelli che sanno, tu li spieghi, vedono il miglioramento e continuano a imparare.
Quando facevi questo tipo di esercizio? Fine allenamento.
Difatti qualche volta lui anche nel libro scritto finiva l'allenamento, voleva andare nel poeta, Ibra vieni, lo chiamiamo, e però lui ha migliorato tantissimo.
Mister...
L'altra cosa gli ho detto, guarda, un giorno avevo fatto preparare una cassetta con i gol di Van Basten, invece dell'allenamento gli ho detto vieni, stai qui oggi e guardati. Perché guardati come ci si muove in area di rigore, perché lui era bravissimo a fare la foca sui laterali. Dico, ma tu devi fare gol, forte come sei, fisicamente come sei, devi andare davanti alla porta e guarda come ci si muove. E ripeto, talenti imparano, assorbono.
Sì, poi grandi doti di coordinazione da parte di Ibrahimovic, che in effetti faceva arte marziale,
fisico.
No, non discutiamo. Però anche di testa non saltava,
no.
Anche quello migliorato.
Mister, in quella tua Juve erano più importanti per il tuo gioco Cannavaro, Vieira o Pavel Nedved?
Emerson,
che avevi già a Roma. Sì, era proprio il tuo giocatore.
Era l'equilibratore. Sì, no, ma erano tutti bravi. Era una grande squadra, una squadra che non aveva bisogno di quegli aiuti, di quelle cose che si sono inventate. Mette su campo, poi... Se vai a rivedere la finale del mondiale giocato in Germania, c'erano
9 giocatori della Juve.
Allora, basta questo.
Arriviamo alla Russia?
Sì.
Perché dopo l'Inghilterra c'è la nazionale russa.
Stato in Russia che erano 3 volte che non partecipavano, sì, ai mondiali. E squadra modesta. Una discreta qualità, ma non aveva niente di di veramente grande. E facemmo una bella,
bella qualificazione davanti al Portogallo, no?
Davanti a Portogallo, certo. Sì. E lo battemmo in casa, davanti a Portogallo. E arriviamo in Brasile abbastanza bene, e ero convinto di avere un portiere che era bravo. Invece nella partita che ci è costata cara, eravamo in vantaggio 1-0, fece due regali e andammo a casa.
Era una nazionale, perché tu eri, ma una tu eri nazionale. Convinto di andare più avanti in quel mondiale, no? Dalle dichiarazioni.
Sì, cosa vuoi che dica?
Ah.
Che dicono, no, no, andiamo a casa. No, dicevo che potevamo andare avanti, anche se anche lì non c'era quella qualità che pensavi di poter arrivare, cioè quel turno potevamo passarlo, ecco, diciamo la verità, sì. Quel turno si poteva passare.
Con i giocatori, a proposito degli interpreti, la comunicazione com'era? Complicato.
Prima abbiamo parlato di quello che succede nell'intervallo, dove un allenatore può cambiare la partita. Con l'interprete è difficilissimo.
Certo.
Difficilissimo, perché tante volte dicevo, ma io ho parlato 10 secondi. Per sintetizzare il concetto, e tu parli 30 secondi, non è la stessa cosa, perché tu quando parli con una lingua che ti capiscono, entri nella testa del giocatore. Quando io parlo e quello traduce, è tutto un altro feeling.
In Cina la stessa cosa, quindi?
Oh, ancora peggio in Cina, ne avevo 6. Il mio interprete traduceva solo quando parlavo io. Quando parlava lo staff, c'era un altro interprete.
Semplice, gestire una squadra così.
Ci siamo salvati, mi ha fatto bene. Poi ho ripreso, fatto la preparazione per il nuovo campionato. Dopo 3 partite ho dato le dimissioni perché mia moglie non mi aveva seguito. E io non riesco a vivere in albergo e senza di lei, no? Non si poteva stare. Dato le dimissioni, ho lasciato tutto e sono venuto via.
Però a questo punto veniamo a casa nostra, perché Roma, Milano, Cina, Madrid, Russia, Inghilterra, il Friuli ovviamente, ma la casa di Fabio Capello è veramente Lugano, il cuore è Lugano, casa tua, mister,
io,
Lugano.
Io devo dire la verità, c'ho qualche posto dove vado per le vacanze, ecco, la mia casa adesso è Lugano, dove mi sento molto bene, tranquillo, sereno.
Allora Nicolò, siamo partiti...
No, ma perché scusami, è bello vederlo in centro il mister, ogni tanto, sì. Su Via Nassa, su Piazza Riforma...
No, vado a fare la spesa con
mia moglie. C'è un rispetto verso il mister, cioè tutti lo vedono, tutti lo salutano, ma non c'è quella calca che ha l'Italia che ti saltano addosso.
No, questa... assolutamente vero, c'è qualcuno ogni tanto magari che non è di Lugano, svizzero, qualcuno che chiede un selfie, però no. Fa sempre piacere, basta che ci sia il rispetto e l'educazione. Guarda, l'unica cosa che mi fa arrabbiare, che non accetto, è ogni tanto c'è qualcuno maleducato che mi ferma, mi dice, mi fai uno scarabocchio? No, te lo fai fare da tua sorella.
Siamo partiti da Jimmy Fontana, chiudiamo con un altro Fontana che non è Domenico Fontana, famoso architetto ticinese che esercitò a metà del Cinquecento prima a Roma,
Lucio Fontana,
e poi a Napoli. E bravo Nicolò, è Lucio Fontana.
Vedi, non sapevo.
È uno dei tuoi artisti preferiti, Fabio?
No, questa è troppo bella. Io ero uno degli artisti che preferivo, adesso te lo racconto. Allora mio amico gallerista gli dicevo, trovami un Fontana, volevo un certo tipo di Fontana. Aspetta, no, adesso sono cari, vedrai che vanno giù, aspetta.
Sì, aspetta.
Sto ancora aspettando.
Aspetta e spera. sì. Bene, a questo punto Nicolò, noi ringraziamo Fabio Capello e ci salutiamo qui.
No, io ho un'idea in testa da anni. Fabio Capello sarebbe un presidente. Ci sono delle squadre che hanno dei proprietari e hanno dei presidenti che non sono proprietari ma fanno i presidenti. Fabio Capello sarebbe perfetto per fare il presidente.
Non lo so, non mi è stato proposto.
Con la P maiuscola.
Neanche, neanche, neanche come dirigente l'ho fatto nel settore giovanile, Mediolanum Sport, di cui abbiamo parlato. Presidente di una società non lo so.
Ma piacerebbe farlo, mister, secondo lei?
Ma dovrei capire il ruolo. Capire il ruolo e avere, soprattutto credo come tutte le persone, i presidenti, gli allenatori, devono avere lo staff, saper scegliere lo staff, perché senza lo staff non vai da nessuna parte.
E poi tutto
e non avere degli yes men. Ecco, una delle cose che io facevo quando facevo riunioni con i giocatori, con lo staff, dicevo: voi dovete dire quello che pensate. E facevamo il giro a 360 gradi, andata, e poi dopo che abbiamo parlato, il ritorno per ritrattare gli stessi argomenti, perché ognuno di noi ha dato dei suggerimenti. E poi la responsabilità me la prendevo io. Però mai yes men, quelli ti fanno perdere sempre.
E poi comunque tutto sommato, bella idea quella del presidente, ma è più facile fare l'opinionista, visto che quando fai l'opinionista vinci sempre.
No, vinci sempre, mai, bello. Poi vai a casa, dormi, non devi pensare a quello lì, ma adesso quella stupidata che ha fatto, no. Guarda, cosa più bella a una certa età fare quello che faccio io. Mi diverte ed è importante.
Ciao.
Grazie, mister.
Ciao a tutti.